la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, oggi giovedì 21 gennaio, benvenuti e benvenute su Radio Sherwood da Antonio Pierancellotti. Ricordo alle 10 siamo anche in differita su Gemini Network. Bene, ieri è stato il giorno che, come dire, il mondo attendeva da tempo, ossia Trump non è più ufficialmente presidente degli Stati Uniti. Biden si è infatti insediato alla Casa Bianca come 46esimo presidente della Repubblica degli States. Ovviamente le notizie su tutti i principali quotidiani mondiali aprono su questo. C'è un riferimento, ad esempio, molto chiaro sul New York Times: la democrazia ha prevalso. Biden giura di riparare la nazione. Ci sembrava giusto aprire questa rassegna con il principale, uno, quantomeno uno dei più importanti quotidiani statunitensi. Bene, passiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani italiani. Partiamo con il Corriere della Sera. Ovviamente anche qua c'è un riferimento nella parte principale della prima pagina all'insediamento di Biden, e ovviamente tutti i quotidiani si dividono l'apertura tra le due questioni, quindi quella dell'insediamento di Biden e ovviamente la crisi di governo. Ebbene, comincia l'era di Biden e Harris, apre Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. Uniamoci, c'è molto questo riferimento al discorso di Biden, che si è appellato all'unità della nazione. Ma molto interessante è un'intervista sul Corriere della Sera che è stata fatta a Ibram Kendi. Ibram Kendi dirige il centro di ricerca di antirazzismo e politica alla Boston University ed è editorialista della rivista The Atlantic. Kendi sostiene che l'America è divisa tra giustizia e ingiustizia, due anime, le due anime dell'America, e che prima di tutto bisognerebbe ammettere che questa è l'America, cioè quella che ha prevalso ieri, e sarebbe quindi bene che vinca l'anima giusta. Continua Kendi: l'anno scorso ho visto arrestare e condannare tante persone che manifestavano contro la violenza della polizia e contro il razzismo, e non ho notato sforzi per evitarlo nel timore di dividere ulteriormente il paese. Ma quando si tratta di giudicare Trump o i repubblicani al Congresso o di arrestare i suprematisti bianchi che prendono d'assalto il Campidoglio, allora si parla di unità. Quindi se i repubblicani e gli stessi moderati si preoccupassero dell'unità del paese, porterebbero avanti politiche e pratiche che davvero promuovono l'uguaglianza e la giustizia davanti alla legge, perché sono queste le cose che creano unità. Bene, c'è poi una domanda: cosa farà Biden sulla questione del razzismo e Black Lives Matter? Ha detto che la violenza della polizia è un problema. Uno dei momenti più iconici è stato il suo incontro con la figlia di George Floyd. Sappiamo che si oppone però a definanziare la polizia, ma non sappiamo cosa farà per risolvere il problema. Siamo in attesa. Bene, quindi siamo in attesa ovviamente anche noi su quello che farà Biden su questa e altre questioni. E sempre sul Corriere della Sera, come dicevo, sono due le questioni che campeggiano sui quotidiani. C'è ovviamente quella della crisi di governo, quindi la strada stretta di Conte: due settimane per trovare senatori che aderiscano a un gruppo di maggioranza. Ieri intanto è stato votato lo scostamento di bilancio alla Camera. Ieri il Premier, ricordo, è andato al Colle e dubbi sulla riuscita dell'operazione Volenterosi. Il PD, lui o il voto? Infatti sul Corriere Online Monica Guerzoni spiega meglio la questione, o Giuseppe Conte o le elezioni anticipate. Quindi la maggioranza giallorossa vede solamente due strade. La prima, della quale il Premier ha parlato appunto nella serata di ieri con il capo dello Stato Sergio Mattarella, passa per un allargamento e rafforzamento dell'alleanza. In buona sostanza, questo gruppo un po', diciamo, ricucito di responsabili o costruttori, che dir si voglia, dovrebbe essere tenuto insieme da un'alleanza politica. È questa quantomeno la richiesta che fa Mattarella. La seconda ipotesi invece è il voto in tarda primavera, perché sarebbe la naturale conseguenza del fallimento del piano A. Perché né il PD né il Movimento 5 Stelle si dicono disposti a sostenere esecutivi tecnici di scopo o di unità nazionale, ma tantomeno non sono disposti a sostenere un governo politico con Renzi, che rientrerebbe appunto nella maggioranza qualora si facesse da parte Conte. Questo lo dice Goffredo Bettini, che diciamo è stato uno dei deus ex machina del Partito Democratico nella gestione della crisi. Ha tenuto i rapporti tra il Nazareno, Palazzo Chigi e il quartier generale di Renzi e di Italia Viva, e ammette che con i 156 senatori sono stati agguantati rocambolescamente da Conte martedì sera, non si arriva a fine legislatura. C'è poi un editoriale di Paolo Mieli in prima pagina che parla di una difficile stabilità. Lui però apre dicendo questo: chi avrebbe mai immaginato a giugno del 2018 che Conte, che all'epoca era sconosciuto ai più, nel giro di 2 anni e mezzo avrebbe messo KO quelli che lui ritiene i 2 giovani pugili più talentuosi della politica italiana. Si tratta dei 2 Mattei, prima Matteo Salvini, ricordiamo nell'agosto del 2019, la crisi di governo che portò poi alla fine dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega, e poi ovviamente Matteo Renzi con i fatti delle ultime settimane. Però, dice Mieli, la vicenda rocambolesca del voto di martedì notte ha reso evidente che un reclutamento delle proporzioni necessarie per dar vita a una coalizione stabile, quindi che sia in grado di affrontare i prossimi 2 anni di legislatura, soprattutto sulle sfide europee, necessita di un'organizzazione più strutturata. Quindi anche Mieli insiste sulla necessità di dare una forma politica a quella maggioranza, a quei costruttori che hanno consentito a Conte di avere la maggioranza. Sullo sfondo ci sarebbe questo accordo politico con Forza Italia, però al momento, anche secondo Paolo Mieli, sarebbe molto problematico e molto difficile. Un altro editoriale di Antonio Polito, il tramonto dei partiti, fa riferimento, diciamo, a alcune dichiarazioni rilasciate dal senatore Andrea Causin di Forza Italia, che è stato uno di quelli che ha sostenuto la maggioranza, ha sostenuto l'esecutivo Conte. Andiamo invece adesso a Repubblica. Repubblica fa una sorta di omaggio a Biden: il riscatto dell'America a tutta pagina, Joe Biden ha giurato, e il 46esimo presidente degli Stati Uniti. La democrazia è fragile, ma ha vinto. Ricostruiamo la nazione. Queste sono alcune citazioni del discorso di Biden. C'è un editoriale di Maurizio Molinari, uniti nel nome dei diritti. Quindi il discorso di Biden si richiama a 3 coordinate, quindi l'unità dei cittadini, anzi meglio l'unità della nazione, il rispetto dei diritti e la scelta delle alleanze. Si appella anche Biden ai padri della patria, Lincoln e Washington, ma anche a Martin Luther King. Quindi il suo discorso inizia, come dicevamo, con un chiaro riferimento alla fragilità della democrazia. Citiamo testualmente: abbiamo imparato ancora una volta che la democrazia è preziosa, la democrazia è fragile, e in questo momento, amici miei, la democrazia ha prevalso. Quindi ora, su questo terreno sacro, dove sono Solo pochi giorni fa la violenza ha cercato di scuotere le fondamenta stesse del Campidoglio, ovviamente riferimento ai fatti del 6 gennaio. Ci uniamo come un'unica nazione sotto la guida di Dio, indivisibile, per procedere con il trasferimento pacifico del potere, come abbiamo fatto per più di due secoli. Quindi molta retorica nel discorso di Trump. Molinari continua con Kamala Harris, che sarebbe l'esempio di questa America che punta all'integrazione reale, anche se sappiamo in realtà che il curriculum della Harris non è proprio così progressista, soprattutto quando ha svolto il ruolo di procuratrice federale della città di San Francisco dal 2004 al 2011 e di procuratrice generale dello Stato dal 2011 al 2017. E ieri, tra l'altro, Biden ha firmato i primi 15 ordini esecutivi per abolire una serie di politiche fatte dall'amministrazione Trump. Gli argomenti sono tre, che saranno poi le tre coordinate, diciamo, che scandiranno l'agenda politica di Biden, quindi pandemia, cambiamenti climatici e giustizia razziale. In prima pagina di Repubblica, infatti, c'è un riferimento, ci sono diversi articoli che fanno riferimento all'agenda politica, e quindi la questione dei cambiamenti climatici, la priorità del clima, il nuovo atlantismo, anche quindi come si muoverà sul terreno delle alleanze rispetto alla politica estera. C'è la questione Iran, che ovviamente tiene banco, e c'è poi un articolo richiamato in prima pagina di Annalisa Cuzzocrea, che riprende, diciamo, alcune dichiarazioni di Di Maio, che aspira con Biden a un'intesa sulla questione libica e il Mediterraneo. Andiamo avanti con gli altri quotidiani. E il Fatto Quotidiano, per il Fatto Quotidiano, in prima, diciamo, il riferimento principale in prima pagina è alla crisi di governo. Senato, la vera storia: Renzi non controlla più il partito, quindi ci sarebbe una ribellione, secondo il Fatto Quotidiano, alla decisione di Renzi di sfiduciare il governo Conte. La conta di Conte, c'è un po' un gioco di parole, perché il Colle, come abbiamo detto prima, è in allarme e ha fretta. Il premier in attesa della decisione di alcuni ex Italia dei Valori. L'UDC, che è in trattativa, diciamo, politica con la maggioranza, per sostenere l'esecutivo, chiede un rimpasto entro 10 giorni. Sul Fatto Quotidiano c'è un articolo a pagina 10 che riguarda il ritardo dei vaccini, quindi i ritardi di Pfizer-BioNTech, che sono produttori del primo vaccino autorizzato, stanno rallentando le operazioni. Fino al 15 gennaio in Italia erano state fatte 60.000 da 60.000 a quasi 92.000 iniezioni al giorno, quindi più della Germania. Da allora però siamo scesi, prima a 58.000 e poi a 33.000, quindi il numero si è dimezzato proprio per accantonare le dosi in vista dei richiami. Quindi le prime somministrazioni in alcune regioni potrebbero addirittura scendere a zero. Quindi qua si apre una questione, che il governo ha investito l'Avvocatura dello Stato di uno scontro con Pfizer. Dovrebbe quindi partire una richiesta di diffida per adempiere, che è rivolta al giudice civile italiano. Si valuta l'ipotesi di un esposto penale, si prepara un ricorso al Tribunale di Bruxelles, che è competente per le controversie sui contratti negoziati dalla Commissione dell'Unione Europea e sui derivati accordi nazionali sulle consegne. Questi prevedono comunicazioni tempestive e uniformità nelle forniture, ma la questione è che non ci sono penali se non sulla violazione delle scadenze trimestrali, perché i contratti sono molto favorevoli ai produttori. Quindi la questione, diciamo, dei vaccini Pfizer rischia di avere addirittura dei risvolti penali. Il Sole 24 Ore apre ovviamente con la notizia di Biden, dell'insediamento di Biden, aiutatemi a unire l'America e il giorno della democrazia. C'è poi un riferimento all'ok che è stato dato ieri al deficit, raggiunti 165 miliardi, e ieri appunto c'è stato il via libera delle Camere allo scostamento di bilancio. Sulla questione del lavoro ci sono nuove proroghe e il sì è quasi stato unanime a questo scostamento di bilancio di 32 miliardi. Dall'inizio della pandemia hanno dato ok interventi che hanno avuto una ricaduta sul deficit per 165 miliardi e intanto prende forma il piano del governo per uscire dalle misure emergenziali e diciamo far confluire questi fondi nel decreto ristori. Si va quindi verso una disciplina differenziata e selettiva degli aiuti e questo per quel che riguarda il voto che c'è stato ieri alla Camera. Andiamo avanti, Avvenire, Biden riunirò l'America, appello a superare l'odio e la violenza, oggi è il giorno della democrazia. Quindi come vedete tutti i quotidiani fanno riferimento a questo richiamo che c'è stato molto forte di Biden alla democrazia. Poi bisognerebbe capire che cos'è la democrazia adesso, ma qua vi invitiamo ad esempio a leggere un articolo interessante di Danilo Del Bello su Global Project che fa proprio riferimento a questa crisi strutturale della democrazia liberale. C'è poi un editoriale sulla spalla sinistra di Walter Ricciardi e fa sostanzialmente un parallelismo tra il Covid, il coronavirus, con la Seconda Guerra Mondiale, sia in termini di mortalità ma anche in termini di scenario. Quindi il nuovo coronavirus è un nemico che ha tratto enormi vantaggi dalla globalizzazione e dalla connessa rapidità di spostamenti delle persone. E solo un esercito ben organizzato, dice Ricciardi, può affrontare le fasi di questa potenziale contagiosità per combattere il virus. Ma tutt'oggi questo esercito non c'è, o quantomeno non si è organizzato. Anche in Italia ci si crogiola nell'illusione che il peggio sia passato, che possiamo avviarci rapidamente verso la vecchia normalità. Invece bisogna dire con chiarezza che se fossimo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non saremmo nel 1945, quando già si poteva guardare alla ricostruzione, ma nel 1941, in pieno conflitto, dice Ricciardi, che potremmo vincere solo se baseremo le decisioni sull'evidenza scientifica e su un'organizzazione consapevole, disciplinata ed efficiente. Quindi insomma abbastanza inquietante lo scenario descritto da Ricciardi, però le soluzioni per lui sono molto chiare. La Stampa, bentornata America, ci sono poi tre editoriali che vengono richiamati in prima pagina. Gianni Riotta, la democrazia rialza la testa. Stefano Stefanini, gli Stati Uniti tornano guida mondiale. Qua si fa riferimento a quelle che sono le sfide in politica estera di Biden, e anche perché sostanzialmente Trump viene definito come un presidente isolazionista, quindi invece gli Stati Uniti escono da questi 4 anni di isolazionismo secondo Stefanini e quindi si apprestano nuovamente ad avere un ruolo di guida mondiale. Effetto Kamala per noi donne, e Linda Laura Sabbadini quindi fa un quadro della potenza evocativa di avere una vicepresidente donna e di origini extra americane, quindi di origini africane e asiatiche. E andiamo avanti con il Messaggero. Conte accelera sul suo partito, quindi qua viene descritto uno scenario diciamo abbastanza di cui quantomeno nell'ultima fase non si stava parlando, rimpasto rinviato per consentire al capo dell'esecutivo di formare un nuovo gruppo. L'incontro con Mattarella è definito interlocutorio. In prima pagina del Messaggero anche un riferimento alla questione dei ritardi dei vaccini: slittano i vaccini per gli over 80, così rischiamo, quindi c'è un'allerta su questa questione. Biden, preghiera americana, uniti, basta guerra incivile. E andiamo adesso su alcuni quotidiani online, su Fanpage, sempre a proposito dell'insediamento di Biden. Jennifer Lopez all'insediamento di Biden chiede giustizia per la minoranza, per le minoranze in lingua spagnola. Tra l'altro ha fatto una performance che è stata contraddistinta da un grido di giustizia in spagnolo: una nación con libertad y justicia para todos. Quindi un riferimento molto molto forte all'antirazzismo da parte di Jennifer Lopez. E c'è poi invece sull'Huffington Post: Joe Biden presidente, primo reset del trumpismo in 17 mosse. I primi atti riguarderanno lo stop alla realizzazione del muro antimigrante, la revoca del Muslim Ban che limita l'accesso negli Stati Uniti a cittadini provenienti da Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela e Corea del Nord, il rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e altre questioni che diciamo saranno centrali per Biden nell'agenda politica dei prossimi mesi. Chiudiamo con alcuni flash ANSA: Covid, Mosca riapriranno musei e biblioteche. Stati Uniti, Senato conferma Avril Haines, prima donna, questa è un'altra notizia, prima donna che sarà il capo degli 007 statunitensi. La borsa a Tokyo, apertura e rialzo, più 0,86%. Covid negli Stati Uniti, più morti che nella seconda guerra mondiale. E direi che per la rassegna stampa di oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani, ricordo alle 10 su Gemini Network. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.